stiamo parlando dell'Eucaristia, che è il cuore dei sacramenti. In fondo tutti i sacramenti tendono a convergere sull'Eucaristia, perché nell'Eucaristia c'è la presenza reale di Cristo in corpo, sangue, anima e divinità. Negli altri sacramenti c'è un'azione della sua grazia, un'azione, ma non c'è la presenza in senso fisico. Quindi l'Eucaristia sarà il più importante. Adesso abbiamo alcuni numeri che riguardano la liturgia, la celebrazione della Messa, poi la volta prossima parleremo della transustanziazione, cioè della spiegazione del modo in cui avviene questa presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. E qui San Tommaso è, diciamo, il dottore che ha messo a punto questa dottrina, che il Concilio di Trento ha fatto sua in blocco praticamente. Allora abbiamo il 280, che si chiede in che senso l'Eucaristia è memoriale del sacrificio di Cristo. Stiamo parlando praticamente della celebrazione della Messa, e che cosa succede durante la celebrazione dell'Eucaristia in senso di Santa Messa? Succede che si realizza una modalità che è chiamata memoriale dai liturgisti, di raccordo con il momento dell'ultima cena, di raccordo non solo commemorativo, ma di raccordo reale, in qualche modo. Allora, qui questi numeri ci descrivono quanto avviene. La risposta a in che senso l'Eucaristia è memoriale del sacrificio di Cristo, che ci dà il compendio del Catechismo, è questa. L'Eucaristia è memoriale nel senso che rende presente, non che ricorda un evento passato, ma che rende presente e attuale il sacrificio che Cristo ha offerto al Padre una volta per tutte sulla croce in favore dell'umanità. Quindi c'è una sorta di contemporaneità con la passione di Cristo che si realizza. Il carattere sacrificale dell'Eucaristia si manifesta nelle parole stesse dell'istituzione. Gesù ha detto: questo è il mio corpo che è dato per voi, e questo è il calice della nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Il sacrificio della croce e il sacrificio dell'Eucaristia sono un unico sacrificio. Il sacrificio della croce e il sacrificio dell'Eucaristia, cosa vuol dire? Che noi, celebrando l'Eucaristia, ci rendiamo contemporanei, grazie al sacramento, dell'ultima cena e della passione di Cristo fino alla sua morte in croce. Identici sono la vittima e l'offerente, diverso è soltanto il modo di offrirsi, cruento sulla croce e incruento nell'Eucaristia. Che non vuol dire che l'Eucaristia è una sorta di riproduzione simbolica o finta, ma significa che si realizza grazie al sacramento, una contemporaneità in qualche modo con il sacrificio della croce. Allora commentiamo un attimo. Questo numero illustra l'elemento caratterizzante l'Eucaristia come sacrificio della Messa. E l'Eucaristia si può intendere, l'abbiamo detto, come il sacrificio della Messa, la celebrazione della Messa, come la presenza reale di Cristo nelle specie consacrate e come il ricevere la Santa Comunione. La parola Eucaristia significa queste cose contemporaneamente. La Messa, la contemporaneità con la passione di Cristo e la ricezione della Comunione come ostia consacrata. Dicendo che è memoriale nel senso che rende presente e attuale il sacrificio di Cristo, sono parole che abbiamo letto dal compendio, spiega che tale unicità è resa possibile dall'eliminazione della distanza spazio-temporale tra la celebrazione della Messa e la passione di Cristo. un'eliminazione che non è percepibile dai sensi, ma è comunque reale, cioè c'è una sorta di sincronia e di coincidenza geografica tra noi che siamo qui a celebrare e i luoghi della passione, morte e risurrezione di Cristo e il tempo della passione, morte e risurrezione di Cristo. La celebrazione della messa è la passione di Cristo. Si crea una sorta di contemporaneità e di conlocalità, se vogliamo dire così. Questo accade per la volontà e il potere del Signore stesso, che con l'istituzione dell'Eucarestia ha dato agli apostoli e ai loro successori, i vescovi e ai loro delegati ordinati, presbiteri, l'ordine di compiere lo stesso gesto, con le stesse parole efficaci. La parola ordine ci richiama anche il sacramento dell'ordine. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi hanno ricevuto l'ordine, il comando, oltre che il potere di farlo, di compiere lo stesso gesto con le stesse parole efficaci. Si esclude così l'idea erronea che la messa sia una semplice rievocazione o ricordo del passato. Non è una rievocazione o un ricordo, è una modalità che rende contemporanei e quindi una sorta di duplicato in tono minore del sacrificio di Cristo. Qui dice identici sono la vittima e l'offerente, che è Cristo stesso in persona, nella sua passione e nel sacerdote celebrante che per volontà del Signore nella celebrazione della messa opera in persona Cristi, nella persona di Cristo. È come se Cristo passasse attraverso le azioni fisiche del celebrante, come Cristo in persona. Diverso è soltanto il modo di offrirsi, cruento sulla croce e incruento nell'Eucaristia, nel senso che quando celebriamo l'Eucaristia normalmente non ci sono i pezzi di carne, c'è un'ostia di pane, non c'è il sangue che sprizza nel calice o nell'ostia, anche se nei miracoli eucaristici è successo che dalle specie eucaristiche è schizzato il sangue dall'ostia consacrata, bagnando e arrossendo il corporale che era sull'altare. Addirittura ci sono dei santuari dove, essendo l'altare appoggiato al muro, è schizzato il sangue sul muro e ha lasciato tracce ancora visibili. Questi però sono miracoli eucaristici. Normalmente quando celebriamo l'Eucaristia questi episodi non avvengono in una forma così cruenta e visibile, ma questi miracoli hanno come documentato, testimoniato la realtà di tutto il sacrificio eucaristico in coincidenza con la realtà della passione di Cristo, del sacrificio sulla croce. La prima modalità è cruenta, la seconda è sacramentale, anche se in occasioni miracolose le due cose hanno avuto delle forme di, in qualche modo, interazione visibile. Se possiamo azzardare un paragone come una sorta di parabola, di analogia, che aiuta a capire, pur non pretendendo di essere né una spiegazione letterale né esaustiva, potremmo pensare a ciò che accade quando uno vede la stessa unica persona direttamente guardandola con gli occhi e allo stesso tempo vedendola sul monitor di una videocamera che la sta inquadrando. La persona osservata è la stessa, è unica. I modi della sua presenza sono diversi, ma la medesima persona è realmente presente davanti a noi. Naturalmente questo è solo un paragone, una parabola, però aiuta a farsene un'idea abbastanza verosimile. Numero 281. In quale modo la Chiesa partecipa al sacrificio eucaristico? Risposta. Nell'Eucaristia il sacrificio di Cristo diviene pure il sacrificio delle membra del suo corpo. La vita dei fedeli, la loro lode, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro, sono uniti a quelli di Cristo. In quanto sacrificio, l'Eucaristia viene anche offerta per tutti i fedeli vivi e defunti, in riparazione dei peccati di tutti gli uomini per ottenere da Dio benefici spirituali e temporali. Anche la Chiesa del cielo è unita nell'offerta di Cristo. Ecco, questo numero illustra la relazione di causa-effetto che lega il sacrificio di Cristo, che è la causa, con i frutti che esso produce, effetto, stabilendo una sorta di relazione di proporzionalità, un'analogia di proporzionalità, tra il corpo di Cristo unito al Verbo e i frutti della redenzione, la riparazione della giustizia originale da una parte, il corpo di Cristo che è l'Eucaristia, corpo reale, e i frutti della grazia del sacramento dell'Eucaristia, il corpo di Cristo che è la Chiesa, corpo mistico cosiddetto, e i frutti di grazia del sacramento dell'Eucaristia che vengono applicati in ogni celebrazione della Messa in riparazione dei peccati per i vivi e i defunti. Quindi c'è un collegamento tra la causa, che è la presenza reale di Cristo, e gli effetti, che sono effetti di grazia, che ricadono sui partecipanti, sui fedeli. È importante avere presente questo, perché quando si partecipa alla Messa, si partecipa a tutta questa dinamica di cause e di effetti in cui la grazia agisce a beneficio di coloro che partecipano e a beneficio di coloro per i quali si applica l'intenzione della Messa. Quindi non siamo lì ad assistere a una sorta di ripetizione simbolica, non siamo lì ad assistere a una sorta di riproduzione finta nei sacramenti. No, c'è qualcosa di reale, c'è una causa reale che è l'azione di Cristo che produce frutti di grazia come effetto reale nei partecipanti e in coloro che ricevono le specie eucaristiche. Questo cambia completamente la prospettiva, dire andiamo a Messa come se fosse una specie di commemorazione politica, non so come dire, in cui si parla di un personaggio del passato, si leggono alcuni brani dei suoi discorsi, lo si ricorda, ma non c'è nessuna presenza reale in politica. Qua invece nel sacramento la presenza reale e la causalità reale che produce frutti benefici per i partecipanti e per coloro per i quali si celebra la Messa è reale, non è una parodia, non è una finzione, altrimenti si potrebbe fare a meno di andarci, cioè voglio dire, io vado a teatro ma oggi non ne ho voglia, non mi interessa, non ci vado, oppure danno una rappresentazione di un'opera che non mi piace, non la vado a sentire. No, qui l'opera è l'azione della presenza reale di Cristo. Questa interessa sempre un cristiano che ha bisogno dell'azione del Salvatore, lo sappiamo benissimo. Infine 282, come Gesù è presente nell'Eucaristia. Risposta: Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia in modo unico e incomparabile. È presente infatti in modo vero, reale, sostanziale. Vero, reale, sostanziale, non simbolico e rappresentativo e commemorativo. Con il suo corpo e il suo sangue, con la sua anima e la sua divinità. In essa è quindi presente in modo sacramentale, cioè sotto le specie eucaristiche del pane e del vino. Cristo tutto intero, Dio e uomo. Presente come Dio, qui dice la sua divinità. Presente come uomo con il corpo, il sangue e l'anima. Un uomo è dotato di anima che si esprime nella sua intelligenza, nella sua volontà libera e anche attraverso i sensi, nelle percezioni sensibili che ha. Gesù Cristo, da questo punto di vista, come uomo, è come noi, dotato di corpo, sangue, anima, libertà, intelligenza, libertà, volontà, sensi corporei. E qui dentro c'è tutto. Nell'Eucaristia è presente in tutto. Naturalmente, secondo una modalità che non si manifesta visibilmente, per cui tutti gli aspetti visibili e tangibili sono come nascosti dietro le apparenze del pane e del vino. Questo poi se ne parlerà meglio la volta prossima parlando della transustanziazione. Questo numero ribadisce il dato dottrinale secondo il quale Cristo è presente realmente, sostanzialmente, non simbolicamente. Per amor del cielo, non pensate ai sacramenti come qualcosa di puramente allusivo e simbolico. Se è una presenza reale, quindi non appena come se fosse un simbolo che rimanda a qualcosa che si trova altrove, né come un ricordo di una persona del passato. L'Eucaristia non è la fotografia di un morto, ma ora non più vivente, come potrebbe essere una foto, un libro di cui è stato l'autore, un filmato, una registrazione, un audio, eccetera. Né si tratta di una presenza solamente spirituale, ma corporea. Non c'è solo una traccia dell'anima, c'è la presenza reale del corpo, anche se in una modalità in cui le proprietà visibili, tangibili, non sono riscontrabili, sono sostituite da quelle del pane e del vino. È una presenza fisica nella sua totalità, pur essendo visibile e sensibile ancora come pane e vino. Sono gli aspetti contingenti che sono quelli del pane e del vino, gli accidenti, come si chiamano, cioè quelli che accadono visibilmente e sensibilmente. Su come questo avvenga lo si dirà nel numero seguente, dove si riprende la dottrina della transustanziazione elaborata da San Tommaso e fatta propria dal Concilio di Trento e confermata nei concili successivi, compreso il Vaticano II. La volta prossima avremo il numero grosso che ci dice tutto questo, che parla della transustanziazione, che non è più solamente una dottrina filosofica o teologica, ma è stata inglobata nella dottrina della Chiesa, quindi è parte integrante di ciò che siamo chiamati a credere. La messa di per sé ha un valore, un potere infinito, perché è Dio stesso che agisce nella messa, per cui l'efficacia della messa ha un valore infinito, perché Dio è onnipotente e quindi ci mette a disposizione i frutti della passione, morte e risurrezione di Cristo, che sono di una potenza infinita quanto è onnipotente Dio stesso. La tradizione, fino dall'antichità, addirittura dall'Antico Testamento, c'è una citazione nel libro dei Maccabei, dove si dice, allora ancora la messa non c'era nell'Antico Testamento, che però si facevano celebrare delle preghiere in suffragio dei defunti, Quindi fino dall'antichità, ma addirittura anche nelle religioni non cristiane, anche nelle religioni private, c'è stato il culto dei morti. E quindi in qualche modo si offriva qualcosa e si recitava una preghiera perché i defunti trovassero la pace nell'aldilà, nell'eternità. Anche nelle religioni pagane c'era, molte di queste, una credenza nella sopravvivenza dell'anima. Tutto questo era allora in forma pagana. La scrittura, la Bibbia, l'ha ereditata in qualche modo nel rito delle preghiere in suffragio dei defunti, di cui il libro dei Maccabei parla, di Giuda Maccabeo, che fece offrire non mi ricordo più quante monete d'argento al Tempio perché si pregasse per i defunti. Il cristianesimo ha in qualche modo ereditato e fatto suo anche questo, che era una sorta di dimensione del senso religioso degli antichi e della fede del popolo di Israele nell'Antico Testamento. Per cui, siccome il sacrificio di Cristo ha un valore infinito, la Chiesa ha ritenuto di poter attingere a questo patrimonio di grazia per poterne trarre beneficio sia per i vivi che per i defunti per i quali si fa celebrare la messa. per cui io posso far celebrare una messa per me che devo affrontare un intervento chirurgico molto impegnativo o una cosa dove rischio la vita, per avere una grazia attraverso i frutti della celebrazione eucaristica. E lo posso fare anche in suffragio dei defunti che sono in purgatorio. E ovviamente non si prega per chi è all'inferno, perché lì non c'è più salvezza, ma per chi ancora non è arrivato in paradiso si applicano i meriti di Cristo per poter in qualche modo abbreviare, lo dico in termini umani, la purificazione che ogni anima ha bisogno di fare nel periodo del purgatorio. E questo ormai è un uso invalso da sempre, da secoli, tant'è vero che nei primissimi tempi andavano a celebrare l'Eucaristia sulle tombe dei martiri, e lì affidavano vivi e defunti. Poi nel corso dei secoli tutto questo si è come codificato in una forma che è, diciamo, prevista dal diritto canonico, prevista dalle norme liturgiche e, come dire, registrata anche nei registri della messe. Dopo ogni messa, ogni sacerdote firma il registro delle messe indicando l'intenzione per la quale è stata applicata la messa, è stata applicata. Quindi, come dire, fa parte della fede, della tradizione, del patrimonio della Chiesa fare questo, perché i frutti della celebrazione, della passione di Cristo, possono venire a beneficio di vivi e defunti. Poi sarà il Signore che sa come armonizzare la nostra richiesta con il sacrificio che noi applichiamo. Però di per sé, nell'uso della Chiesa, esiste questo da sempre, ed è quello che facciamo tuttora. Poi il Signore sa lui come disporre i frutti di grazia a beneficio del singolo, e quindi questo non significa, dice una messa, quello va in paradiso istantaneamente, beneficia dei frutti di grazia, i dosaggi li sa solo Dio, non li sappiamo noi, ecco, però è una cosa buona poterlo fare, e fino dall'Antico Testamento si faceva qualcosa del genere. Adesso lo facciamo col sacrificio più importante di cui disponiamo, che è quello di Cristo, della passione di Cristo, per cui uno va e dice, quanti vengono, dice, vorrei fare, celebrare una messa in suffragio della mia mamma o del mio papà, e allora si prende nota del nome della persona, che spesso viene ricordata anche durante la messa, no? Ricordi del nostro fratello Luigi, ricordi della nostra sorella Maria, eccetera, per i quali celebriamo questa messa secondo le intenzioni di chi l'ha chiesta. Questo è quanto. Di più non sappiamo né possiamo pretendere di sapere. Questo è, diciamo, nell'uso e nella tradizione di sempre. E siamo sicuri che questa messa porta frutti per il bene della persona per la quale la celebriamo. Non sappiamo in che modo e in che entità, ma sappiamo con sicurezza che è così. È la fede della Chiesa, quindi ci fidiamo. Sì, c'è gente che viene anche a chiedere una messa per i vivi, no? Per dire, due stanno per sposarsi, fanno celebrare una messa per l'esito del loro matrimonio. Oppure quella vecchietta che venne una volta e disse, io voglio far dire una messa per la mia buona morte. Avrà avuto 90 anni e ho detto, è una cosa bellissima, gli ho detto io, e abbiamo segnato la sua intenzione. Sono espressioni della fede anche del popolo semplice, che però ha una fede più grande della nostra, insomma, in tanti casi. Bene.